Alla slide 44 vediamo riassunte le peculiarità morfologiche delle cellule senescenti. Naturalmente, prima di tutto c'è l'arresto del ciclo cellulare, ma anche una particolare condizione della cromatina per cui si osservano delle zone di eterocromatina, quindi delle zone in cui i geni sono costitutivamente repressi, e si tratta naturalmente di geni della proliferazione del ciclo cellulare. Queste zone eterocromatiche, chiamati foci di eterocromatina associati alla senescenza, sono ben visibili se noi osserviamo il DNA cellulare al microscopio a fluorescenza, per esempio. Altre caratteristiche molto ben visibili delle cellule sono una morfologia piuttosto allargata, perché le cellule non si dividono ma continuano a essere attive metabolicamente, e un aumento del numero e della dimensione dei lisosomi. Quindi le cellule hanno tanta spazzatura da degradare. Di cosa si tratta? Si tratta di soprattutto proteine ossidate e aggregati proteici che devono venire rimossi. Quindi l'attività lisosomiale delle cellule senescenti è molto prevalente e infatti è una caratteristica distintiva che ci permette proprio di identificare, di diagnosticare le cellule come senescenti. Un'altra caratteristica diagnostica è proprio la presenza di aggregati proteici derivati dalla ossidazione del DNA, delle proteine, e dalla presenza di tante proteine misfolded che portano anche a stress del reticolo, e quindi questi aggregati proteici sono ben visibili, anche perché sono aggregati autofluorescenti e quindi si possono visualizzare al microscopio a fluorescenza. Al microscopio ottico, invece, come le vedrete voi in laboratorio didattico, le vediamo alla slide 45, una morfologia molto allargata e ramificata del citoplasma, è una specie di apparenza a tipo uovo al tegamino, ecco, in cui al centro c'è un nucleo che è circondato da tantissime vescicole che sono lisosomi e che noi possiamo identificare. Quindi, se noi vediamo una morfologia come quella in slide 45, poi possiamo andare a cercare delle caratteristiche diagnostiche. Alla slide 46 vediamo i foci di eterocromatina, quindi se noi incubiamo le cellule con il classico colorante fluorescente del DNA, osserviamo che il DNA non è colorato in maniera diffusa, ma vediamo dei dots, dei foci in cui il colorante si addensa moltissimo e che sono dei foci di eterocromatina, dove si trovano appunto i geni del ciclo cellulare che vengono repressi permanentemente da RB e fattore di trascrizione E2F. Quindi questa è una caratteristica diagnostica. Poi alla slide 47 un'altra caratteristica diagnostica è la presenza di aggregati proteici ma anche lipidici iperossidati che sono autofluorescenti. Questi vengono comunemente definiti collettivamente come lipofuscina e anche questa è una caratteristica molto indicativa di uno stato di senescenza. Poi alla slide 48 abbiamo proprio un saggio enzimatico che facciamo tipicamente in laboratorio, non so se faremo quest'anno, e che permette di visualizzare la elevata attività dei lisosomi attraverso la valutazione dell'attività dell'enzima beta-galattosidasi. Beta-galattosidasi è un'enzima lisosomiale e pertanto ha un optimum di attività a un pH attorno a 5, 4, 5, 5, ma è talmente abbondante nelle cellule senescenti che è possibile visualizzare l'attività in situ anche a un pH più basico, per esempio pH di 6. Quindi questo è un saggio che è molto facile da fare, un saggio enzimatico, che si fa con un substrato della beta-galattosidasi, ce ne sono tanti, si utilizza molto i substrati della beta-galattosidasi come reporter, forse l'avete anche già visto nella biologia molecolare. Ce ne sono diverse a seconda delle diverse applicazioni. In questo caso, noi vogliamo visualizzare in situ, quindi nel recipiente di coltura, le cellule senescenti. Quindi scegliamo un substrato cromogeno che, una volta idrolizzato dall'enzima beta-galattosidasi, formi un precipitato, quindi un prodotto che rimanga dentro le cellule, che non diffonda, così possiamo vedere quali cellule hanno l'attività lisosomiale elevata. Quindi usiamo come substrato l'X-Gal, un beta di galattopiranoside, che quindi può essere idrolizzato dalla beta-galattosidasi, e una volta idrolizzato dimerizza e precipita dando un composto blu di un bel colore blu, molto molto bright. Si vede quindi, come qui nella slide 48, si evidenzia al microscopio ottico una intensa colorazione perinucleare che indica che ci sono numerosissimi lisosomi in zona perinucleare, che sono molto attivi, che contengono la beta-galattosidasi. Questo è un tipico saggio che si può fare non solo in coltura, ma si possono anche esaminare tessuti, quindi determinare la presenza e localizzazione di cellule senescenti anche in tessuti, ovviamente attraverso un'istochimica, quindi si fanno delle sezioni di tessuti e si colorano. Le cellule, per essere sottoposte a questo saggio enzimatico, non sono cellule vitali, ma vengono fissate. Solitamente vengono fissate con un aldeide, con glutaraldeide, e tuttavia la beta-galattosidasi rimane enzima e rimane attiva, per cui si può effettuare poi il saggio, avendo appunto l'accortezza di utilizzare un tampone contenente magnesio, perché la beta-galattosidasi è un enzima magnesio dipendente, e a pH 6, in modo da evidenziare solo le cellule con elevata attività beta-galattosidasica, quindi le cellule senescenti, e di non vedere invece la normale attività della beta-galattosidasi lisosomiale, che a pH 6 normalmente non è apprezzabile. Alla slide 50 vediamo invece il processo che sappiamo può avvenire raramente, ma con una frequenza tuttavia apprezzabile, in cui rare cellule mutano e riescono quindi a eludere il processo di senescenza. Immaginiamo qui di avere una coltura che entra massicciamente in senescenza, e una singola cellula invece acquisisce la capacità di dividersi indefinitamente. Perché? Perché avvengono delle mutazioni in geni essenziali per la senescenza, che vengono inattivati, e quindi, oppure viene attivato l'allungamento dei telomeri, e quindi le cellule non sentono, diciamo così, il passare del tempo. Da questa singola cellula mutata, poi può emergere un clone, può generarsi un clone di cellule tutte quante in grado di dividersi indefinitamente, e quindi a partire da questo clone noi possiamo espandere una coltura cellulare che a questo punto viene definita linea cellulare immortalizzata. E questa può essere propagata in coltura per un numero infinito, virtualmente infinito di passaggi, quindi può compiere un numero infinito di divisioni cellulari. Alla slide 52 vediamo l'andamento della proliferazione, quindi la curva di proliferazione di queste cellule. Se la coltura primaria ha la curva con i quadratini neri, a un certo punto il raddoppio della popolazione si arresta, si può vedere che da questa può emergere invece un clone che continua a raddoppiare, e quindi una volta che abbiamo stabilito una linea cellulare, la sua capacità proliferativa è costante. E questa linea cellulare, come già visto e riportato alla slide 53, è sicuramente utile per effettuare ricerche a lungo termine, perché appunto può essere propagata, portata da un laboratorio e l'altro, congelata e poi rimessa in coltura e così via. Quindi, ricapitolando, alla slide 55, le linee cellulari immortalizzate non sono eterogenee perché sono cloni derivati da una cellula fondatrice sfuggita al processo di senescenza. Sono capaci di dividersi indefinitamente, hanno delle mutazioni a volte anche di tipo strutturale, quindi aberrazioni cromosomiche. E certo, l'immortalizzazione è un passaggio della trasformazione tumorale, ma queste non sono di per sé delle linee tumorali o tumorigeniche. Sono semplicemente delle cellule nelle quali sono avvenute delle mutazioni, una o più, che hanno permesso di bypassare il fenomeno della senescenza. In vivo, i tumori presentano tipicamente un fenotipo immortalizzato. Per quale motivo? Perché, le cellule, la maggior parte, 80-90% delle cellule tumorali, come le cellule staminali e le cellule germinali, hanno attivo l'enzima telomerasi, l'enzima che permette di riallungare continuamente i telomeri, quindi di polimerizzare quelle ripetizioni tandem di corte sequenze che costituiscono i telomeri. Infatti, questo ci fa anche pensare che le cellule tumorali che hanno la telomerasi attiva in realtà siano delle cellule staminali tumorali. Alla slide 57, quindi, vediamo che è possibile anche una via per rendere immortali le cellule in coltura attraverso l'introduzione in una coltura primaria del gene codificante per la telomerasi, in particolare per la parte enzimatica. E se noi introduciamo questo DNA nelle cellule primarie, queste diventeranno capaci di allungare i propri telomeri e quindi non subiranno il processo della senescenza cosiddetta replicativa, quella causata proprio dal progressivo accorciamento dei telomeri. Potremmo così immortalizzare, stabilizzare delle linee cellulari partendo da colture primarie, senza passare per un processo di mutagenesi spontanea, che ovviamente potrebbe cambiare diverse caratteristiche delle cellule, alcune delle quali non possiamo neanche prevedere. Quindi è un sistema molto pulito, molto controllato di propagare indefinitamente un tipo cellulare di interesse sperimentale, quindi per per qualsiasi tipo di esperimento che ci può interessare senza il limite della senescenza. Ecco, quindi la slide numero 58 ci mostra che introducendo la telomerasi in una coltura primaria otteniamo lo stesso andamento della curva di crescita che avremmo come se ci fosse una mutazione spontanea che riattiva la polimerasi oppure spegne, inibisce il processo di senescenza. Bene, con questa ultima slide concludiamo questa lezione e vi invito quindi a guardare i video didattici sul passaggio di cellule in coltura che vi farà sentire un po' in laboratorio e anche sull'utilizzo del citofluorimetro, nonostante quest'ultimo, devo dire, ha alcuni passaggi un po' più difficili, ma sicuramente è di interesse. Arrivederci.